sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Hare Krishna, sono Chitranghi Dasi dagli studi di RKC. Questa è un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come avete sentito nella sigla è contemplato che si parli anche di psicanalisi. Allora, psicanalisi e yoga. Allora, nella puntata di oggi vogliamo proprio parlare di psiche e in particolar modo della patologia, delle patologie della psiche. Come viene vista dalla Ayurveda? Che relazione sussiste tra la psicanalisi e lo yoga? Naturalmente questo è un argomento estremamente vasto, è un argomento vastissimo e se ne potrebbe parlare per anni, ma noi abbiamo voluto semplicemente introdurre questo interessantissimo argomento della psiche e delle sue patologie e terapie. Dunque, noi siamo sicuri che questo tipo di argomento susciterà un certo interesse, perlomeno da una certa sezione di radioascoltatori. E a questo proposito ho fatto un'intervista a Gora Krishna. Non so se voi sapete, Gora Krishna, Giorgio Cerquetti, è dottore in filosofia e ha anche approfondito determinati argomenti nell'ambito della psicologia, psicanalisi, facendo dei paralleli anche con l'Oriente, i Veda e la concezione che lo yoga ha della mente, del corpo sottile e delle sue disfunzioni. Dunque, prima però di passare all'intervista, vorrei dare una piccola spiegazione sommaria sulla visione della Ayurveda riguardo alle malattie mentali. Allora, c'è stato un famoso psichiatra indiano che ha notato che l'Ayurveda è quello che si può chiamare un incontro tra la medicina e la metafisica. E certamente la visione globale che l'Ayurveda ha dagli stati patologici del corpo è dovuta a questo incontro. La natura olistica, abbiamo già spiegato cos'è il termine olistico globale, unitario, la natura olistica dell'Ayurveda è messa in evidenza dal fatto che insiste che la medicina deve sempre avere come fulcro la persona e non la malattia. Dunque, quindi, da qui si può capire che l'approccio della medicina allopatica agli squilibri sia fisici che mentali è errato perché prende in considerazione le singole parti del corpo scollegandole da quell'insieme appunto che è la natura di psicosoma, di corpo sottile, corpo grossolano di un individuo. Naturalmente in questo modo il corpo viene considerato semplicemente un insieme di parti disgiunte che prese appunto separatamente, non nella totalità in cui sono invece destinate a essere prese in considerazione, portano sempre a terapie che più che terapie sono silenziatori di sintomo e comunque palliativi che comunque non mirano alla cura cercando di trovare la causa andando alle radici. Allora, il punto principale è che il mantenimento della salute e la libertà dalla malattia si possono avere soltanto se il medico ha un quadro completo del paziente in qualità di persona, appunto. La Charaksamhita, che come abbiamo spiegato è un antico testo ayurvedico da Charakamuni, afferma, e questo è proprio un verso che viene citato dalla Charaksamhita, che la mente, il corpo e l'anima, quindi Manas, Indriya e Atman, sono come un tripode e il mondo è sostenuto dalla combinazione di questi tre elementi che sono appunto che costituiscono appunto la persona chiamata Purusha, che è cosciente ed è l'oggetto dell'attenzione della Ayurveda. Allora, ripetiamo, l'oggetto dell'attenzione della Ayurveda non è il corpo separatamente o la mente, ma è proprio la persona nella sua globalità. Quindi l'enfasi sulla interezza, globalità, unicità della persona viene data dalla completezza dell'esaminazione diagnostica. Il medico non si occupa soltanto di fare un controllo fisico completo per scoprire le condizioni patologiche, ma indaga anche sull'età, le proporzioni, la capacità digestiva e la capacità del paziente al lavoro. Il medico cercherà di conoscere lo stato mentale attuale del paziente e i tratti della personalità più salienti. Il medico deve anche conoscere la famiglia del paziente e il suo stato sociale e il contesto geografico e culturale in cui vive. Questo ci ricorda ancora una volta di quanto i Veda, e in questo caso quindi anche la Ayurveda, si rivolgano sempre ed esclusivamente a livello molto personale e individuale. È spiegato appunto qua che un individuo non è che viene curato un mal di testa o una schizofrenia come potrebbe venir curato a qualunque persona in modo generico, ma appunto bisogna indagare molto a fondo sulle caratteristiche, personalità, struttura, contesto geografico e culturale del particolare individuo in questione. Allora, vediamo un po', la Ayurveda ha quindi in effetti un approccio psicosomatico. Infatti, una peculiarità della Ayurveda, paragonandolo ad altri sistemi di medicina, è il concetto della malattia psicosomatica. Coerente con la sua tesi dell'unicità del corpo e della mente, la Ayurveda asserisce che ogni disturbo fisico o mentale che sia deve manifestarsi sia nella sfera somatica del corpo che nella sfera psichica ed è dovuto a uno squilibrio dei dosha. Quindi questo ci fa capire che anche i disturbi di origine mentale e psichica sono dovuti a uno squilibrio dei dosha. Dosha, ripetiamo, sono i tre principi di energia sottile all'interno del corpo, classificati come Pitta, Vata e Kapha, rispettivamente corrispondenti a quelli che approssimativamente vengono chiamati in principio di calore, di aria, di etere, di vuoto e di solido o muco a volte chiamato. Quindi il trattamento ayurvedico delle malattie mentali è come una terapia fisiologica della mente, perché in accordo alle tesi dell'identità psicosomatica, manas, la mente, è influenzata dallo squilibrio dei dosha, il quale disturba anche il corpo grossolano, le cose sono strettamente correlate. Il fattore principale nell'insorgere di disordini mentali è un disturbo e un aumento delle qualità di Rajas e Tamas, che noi sappiamo dalla Bhagavad Gita sono le qualità di passione e ignoranza. Potremmo qui fare un appunto sul fatto che teoricamente e anche praticamente una persona non più influenzata da Rajas e Tamas, cioè da passione e ignoranza, ma sotto l'influsso della virtù o pura virtù, non ha squilibri mentali, non ha conflitti o nevrosi. In questo senso, questo concorda con la conclusione che il puro devoto di Krishna, che non è più condizionato da circostanze e situazioni materiali, è l'unica persona libera appunto da queste nevrosi più o meno manifeste. infatti ha spiegato che quando il comportamento conseguente all'aumento di questi due guna, cioè un'abbondanza praticamente quando rajas e tamas predominano, appunto quando questo comportamento conseguente a questi guna si scontra con l'ambiente sociale, i dosha vengono eccitati e perdono così il loro mutuo equilibrio. Inoltre, un altro fattore che provoca disturbo in Raja e Tamaguna è che il corpo sottile è ereditato dall'esistenza precedente ed è permeato di desideri insoddisfatti e di traumi non superati. Quindi questo è un punto molto importante, perché noi sappiamo che le terapie moderne, le psicoterapie moderne, psicanalisi, cercano appunto di riportare una persona all'infanzia, ai traumi infantili, ai ricordi infantili, e noi possiamo dire che questo è in un certo senso insufficiente, in quanto certi traumi, ricordi, shock, l'individuo se li porta dietro dalle esistenze precedenti. Infatti certi psicoterapeuti, in particolar modo certi psicoterapeuti tedeschi, applicano il metodo della regressione ipnotica per portare il paziente a ricordare eventi non solo dell'infanzia, della primissima infanzia, ma anche della vita intrauterina e anche della vita di prima, cioè della vita precedente. Fatta questa brevissima e superficiale introduzione all'argomento, passiamo all'intervista. Abbiamo chiesto a Gora Krishnadas qual è la necessità della psicanalisi, che bisogno c'è della psicanalisi, comunemente intesa. Ascoltiamo quindi la risposta che dà a questa domanda e a quelle successive.
Dunque, siccome è una parola conosciuta, però non tutti magari sono così veloci da capire al volo cosa vuol dire psicanalisi, io direi di fare una analisi della parola psicanalisi. Giusto. Allora, analisi vuol dire chiarificazione, sciogliere vuol dire, no? Chiarire, sciogliere, delucidare, rendere le cose più semplici, più comprensibili. Psiche, mente, quindi è un'analisi della mente, cioè una chiarificazione della mente, della psiche, di come funziona la psiche, di quali sono le cause, gli effetti, le motivazioni, i flussi, i riflussi, gli scorrimenti, i blocchi, insomma come funziona la mente, in tutti i sensi. Vorrei sapere di più, cioè vorrei sapere, cioè chiaro, se uno vuole sapere di più poi bisogna andare in profondità, no? Però dico, a livello di definizione generale, questo si intende per psicanalisi, no?
Ecco, nel senso
analisi della mente in tutte le sue manifestazioni.
Questo è il significato comune, tradizionale del termine.
Sì, analisi della mente sia riferita all'analisi dei fenomeni mentali in sé, sia riferita ai fenomeni mentali collegati con il corpo. C'è chi dice che il corpo e la mente sono talmente uniti che non si possono separare, che c'è una realtà chiamata psicosomatica, anche questa è un'altra parola composta tra psiche, mente e soma, che in greco vuol dire corpo. Cioè ogni riflesso mentale è anche un riflesso del corpo, cioè ogni cosa che la mente fa o subisce viene fatta o subita dal corpo anche in un modo impercettibile, però per quanto impercettibile sia lascia traccia. Quindi adesso la medicina prima studiava e continua a studiare il corpo come una realtà, la mente come un'altra realtà, poi ci sono quelli che cercano di studiare il corpo e la mente come due realtà intercomunicanti, interdipendenti.
Dunque, secondo te quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della psicanalisi?
Ma l'analisi della mente è senz'altro positiva, quindi la psicanalisi è senz'altro positiva. La psicanalisi, quella che si intende oggi come la psicanalisi, cioè quindi non più la parola ma un certo tipo di cultura, può essere considerata negativa se è finalizzata a se stessa, come dire la legge, bisogna vedere di quale paese siamo. Se io dico segui la legge, sì, però se la legge è nazista, seguire la legge è sbagliato, seguire la legge quando la legge è sbagliata. Quindi la psicanalisi è giusta, però se la psicanalisi è applicata in un modo sbagliato, fine a se stesso, per cui nella psicanalisi si vede solo un modo anche oggettivo di usare la mente senza capire però le cause, ma lavorando solo sugli effetti, quindi c'è un tentativo di aggiustamento dei fenomeni, un tentativo di correzione, un tentativo di indirizzare questi fenomeni, senza capire complessivamente le cause primarie di questi fenomeni mentali e fisici, allora la psicanalisi è molto limitata. Per cui diciamo che si può essere favorevoli a una psicanalisi completa.
E possiamo chiamarla allora piuttosto psicoterapia, nel senso che psicanalisi generalmente si intende la psicanalisi freudiana. Magari una psicoterapia è la terapia,
Beh, no.
La cura della psiche, e quindi è più in senso generale, comprende vari tipi di intervento.
Bisogna stare attento molto alle parole, perché non è che psicanalisi si intende solo quella di Freud o quella di Jung o di Adler, che sono i capi di scuola di alcune correnti psicanalitiche. Ci sono nella cultura sufi musulmana o nella cultura dell'India, dello yoga, proprio tracce di persone che facevano queste analisi mentali, analisi dei sogni, dei comportamenti umani, delle cause e degli effetti. Anche quando si parla nella Bhagavad Gita dei tre guna, ignoranza, passione e virtù, si fa un'analisi della mente.
Ecco, infatti
un'analisi della mente senza neanche parlare dello spirito, proprio della mente, no? Sono condizionamenti che la mente subisce nel corso della giornata, e questi influssi, queste influenze, si presentano o da sole, ignoranza, passione e virtù, o combinate tra di loro. Per cui non è tanto psicanalisi, psicologia, psicoterapia, psichiatria, ci sono delle differenze. Psichiatria tende a curare con le medicine in genere, no? Iatros è il medico. La psicologia fa un discorso molto generale e riguarda sia l'individuo che la collettività. In genere la psicanalista non si cura l'individuo nelle sue relazioni, ovviamente, con gli altri, quindi la comunità, però è molto più un'analisi individuale, no? E la psicoterapia non è detto che deve essere basata sull'analisi della mente, cioè nel senso che uno può usare, non so, giocare a biliardino, può essere una buona psicoterapia, fare dei quadri, invece certo. L'analisi mentale prevede un dialogo con la persona e prevede un'analisi della persona attraverso le cose scritte, le cose orali, attraverso manifestazioni affettive, artistiche, culturali, spettacolari, e quindi si stabilisce un legame.
Allora, avete sentito Gora Krishna, e per questioni di tempo siamo costretti a interrompere l'intervista a questo punto, ma la facciamo sentire, la facciamo risentire, completare la prossima puntata, e vi salutiamo. Hare Krishna da Chitrangi Dasida, sotto il segno dei Veda.
Sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.